chi viene al cinema.
Benvenuti alla puntata numero 25 di Indovina chi viene al cinema, quella che arriva dopo la serata dei Quartz, i premi del cinema svizzero, assegnati con la consueta grande festa ieri sera a Zurigo. Io sono Alessandro Bertoglio e qui con me, ancora ricoperta di paillette, c'è
Moira Bubola, e vi posso confermare che è stata una serata piena di spettacolo e con il grande cinema svizzero protagonista, attori, registi, produttori, direttori di festival e Willy Herman, che è stato davvero osannato, applaudito da una grande platea. Il nostro regista della Svizzera italiana, ha ricevuto il premio d'onore del cinema svizzero. Dunque un grande prestigio e un grande onore. Nei dettagli abbiamo sentito i vari servizi, avete avuto tutti i commenti sia nel radiogiornale sia nel telegiornale che vi hanno aggiornato in merito.
Dunque per noi è giunto il momento di tuffarci nell'attualità delle uscite in sala con un trailer, quello di Elisa, il primo film di cui vi parliamo oggi.
Oggi, 3 marzo, primo incontro con Elisa Zanetti. Da quanti anni è in prigione?
10 anni.
Al processo ha sempre detto di non ricordare niente.
Poi lo psicologo mi ha portato sulla tomba di mia sorella e lì per la prima volta ho visto l'immagine del fuoco. Di mia sorella che bruciava.
Credo che la responsabilità del colpevole vada cercata nella sua umanità.
Le apparenze contano molto. Tutto deve essere lindo, pulito, rassicurante.
Elisa era in concorso a Venezia, l'ultima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. È una coproduzione tra Tempesta Film, Amca Films Productions, RSI e Rai Cinema. Il film è diretto da Leonardo Di Costanzo, che ricordiamo dietro la macchina da presa per successi come Aria Ferma del 2021 e L'Intrusa del 2017. Protagonista assoluta di Elisa, splendida nel dare vita al personaggio, è Barbara Ronchi, una delle attrici più richieste del cinema italiano contemporaneo. Il film ci porta nel mondo di una donna, Elisa, appunto, 35 anni, in carcere da 10. Deve scontare una lunga condanna per avere, senza motivi apparenti, ucciso la sorella maggiore e poi averne bruciato il cadavere. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, finché accetta di incontrare il criminologo Aloui e partecipare alle sue ricerche. Da lì i suoi ricordi iniziano a prendere forma e per Elisa è il primo passo verso una possibile forma di redenzione. Abbiamo visto Elisa a Venezia ed abbiamo avuto modo di scambiare 4 chiacchiere proprio con Leonardo Di Costanzo, che ci spiega il suo approccio al film.
Quello che mi è interessato è cercare di capire come fanno, che cosa porta delle persone normali, che non vengono da storie di violenza, di marginalità o di delle persone cosiddette normali, no? Che può essere il nostro vicino di casa, il nostro, a compiere degli atti così efferati, e ce ne stanno tanti, non so se in Svizzera, ma in Italia esistono in Francia, queste persone che tutti quanti dicono, ma poi arriva la stampa lì e dice, ma com'è possibile? Era una così brava persona, no? Nessuno avrebbe sospettato che... Quindi questo mistero che spinge le persone che fino a ieri si sono più o meno, che hanno condotto una vita normale, che li spinge a... Cosa spinge queste persone a compiere gesti così efferati? E sono sempre di... sono tantissimi. E quindi vedere che cosa porta queste persone a entrare nell'anima, no? Ci si rende conto che sono persone normali. No, noi generalmente questi casi li allontaniamo da noi perché come società abbiamo bisogno, no, e quindi li allontaniamo da noi, non so, incasellandoli in, non so, in categorie un po' psichiatriche più o meno, no? È un modo per allontanarli, un po' per allontanarli da noi. E lì ci rendiamo conto invece che sono molto normali, che a un certo punto, pur vivendo una vita normale, perché la vita che è raccontata di Elisa, cioè dei problemi di famiglia, ma niente di più di quanto abbiamo potuto vedere noi, diciamo, no? Quindi questa cosa che il male si infiltra nella normalità. Questa è la cosa che mi ha spinto. E soprattutto la volontà di questa persona di voler fare i conti con se stessa. Perché sceglie il fatto di partecipare alla ricerca, è una sua scelta, non, nessuno le dà niente, questa cosa non le procurerà nessun beneficio dal punto di vista dello sconti di pena o cose così. Lei decide perché evidentemente ha un bisogno di confrontarsi.
Anche per il secondo film in uscita, in questo fine settimana, abbiamo l'ausilio di un estratto del trailer.
Il Virgil fu costruito nel 1923. Oggi è uno degli edifici più esclusivi di Manhattan.
Salve, sono la nuova cameriera.
Con un simile livello di ricchezza ci si aspetta un servizio di qualità eccellente. Quante serrature.
Questo edificio è un tempio dedicato a Satana. Ogni mese dobbiamo offrire un sacrificio umano. Stanotte sei tu l'offerta.
They Will Kill You, Ti Uccideranno, è un film sudafricano diretto da Kirill Sokolov, con Zazie Bez, Patrice Arquette e Heather Graham. Un'opera folle e decisamente cruenta che rende chiaramente omaggio a Kill Bill, ma adagiandosi sul terreno dell'horror soprannaturale satanico. Visivamente ricco e pieno di spunti tecnici che ne fanno un'opera davvero riuscita, si incanala sul crinale che ha fatto del crossover di generi e stili il successo di Sinners, premiato agli ultimi Oscar. Anche se qui la storia è decisamente più popolare e contemporanea. Protagonista una giovane donna che deve sopravvivere a una notte nel Virgil, il misterioso covo di una setta demoniaca, dove pericoli mortali si nascondono ad ogni angolo. Per evitare di diventare la prossima vittima, la protagonista dovrà farsi strada attraverso una battaglia brutale e visivamente sbalorditiva, ricca di umorismo nero.
Indovina chi viene al cinema.
È diventato, quasi senza essere previsto a tavolino, il tema portante di L'ultima missione, Project Hail Mary. Ad un certo punto del film, prima della partenza dell'astronave per la sua missione stellare, anche l'algida e poco empatica direttrice del progetto, Eva Stratt, si lascia andare alle emozioni. Così, in una serata karaoke con tutto il gruppo di persone che hanno collaborato al progetto, anche lei, la fantastica Sandra Hüller, prende il microfono e canta Sign of the Times di Harry Styles, canzone che nel testo dice «Smetti di piangere, è un segno del tempo, dobbiamo andare via da qui, smetti di piangere, andrà tutto bene, è solo che la fine è vicina, dobbiamo andare via da qui», praticamente perfetta.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.
il cinema abbracciato in tutta la sua varietà. L'ospite di oggi di Indovina chi viene al cinema è Daniela Persico, critica e programmatrice cinematografica. Lavora dal 2013 per il Locarno Film Festival, dal 2019 è membro del comitato di selezione. Ha firmato diversi saggi e monografie dedicati alla settima arte, dirige il Bellaria Film Festival ed è anche stata aiuto regista. Insomma, Daniela Persico ha dedicato gran parte della sua vita professionale alle immagini in movimento, confrontandosi anche con i giovani talenti, fulcro questi ultimi, del progetto della Spring Academy. La chiacchierata con Moira parte, come è di consuetudine, dallo scoprire quando e come è iniziato l'amore di Daniela Persico per il cinema.
Lo so che sembra strano, però posso dire che è quasi nato con me, nel senso che ho ricordi di me piccolissima, che vengo portata in cinema di montagna da mia mamma a vedere una riedizione di Biancaneve, e sembra che una delle prime parole che abbia detto stata Biancaneve. Quindi credo che proprio questo, non so, il cinema sia stato da sempre qualcosa che mi ha accompagnato prima anche come una passione di famiglia, anche se i miei non si occupavano di cinema, però entrambi erano due grandi cinefili, amavano il cinema e quindi è sempre anche stata una maniera di stare insieme a loro. E poi progressivamente è diventata una passione così personale che è cresciuta anche grazie a una trasmissione che in Italia ha formato, credo, tantissime persone della mia generazione, della generazione precedente alla mia, che è Fuori Orario, perché insomma ricordo notti di liceo in cui arrivavo in classe distrutta perché avevo guardato 3 film di fila durante queste mitiche nottate che andavano in onda su Rai 3, grazie al critico Enrico Ghezzi. E quindi diciamo che è qualcosa che mi porso dentro veramente da tanto tempo e che è, insomma, cresciuta progressivamente.
Mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia sottolineato quanto il cinema sia un mezzo di stare assieme, appunto di comunicazione, per stare assieme alle persone che si amano. Hai citato i tuoi genitori, ma io penso anche ai gruppi di amici con cui appunto si condivideva, ad esempio, la passione per Fuori Orario di Enrico Ghezzi, che era arrivato anche qua da noi, naturalmente essendo su una rete Rai, e ho condiviso anch'io delle nottate in bianco pur di guardare tutte le proposte che venivano fatte. Daniela, ti sei formata in un ambito letterario prettamente all'inizio, perché la tua è una laurea in lettere. Poi dopo ti sei specializzata in cinema. Hai curato per diversi anni l'immagine e la parola, questa costola primaverile del Locarno Film Festival. Ecco, qual è il legame per te, anche dal tuo punto di vista personale, tra la parola scritta e l'immagine in movimento?
Ma allora, io sono una grande appassionata di storie e quindi tutto quello che è stato, insomma, lo storytelling, la finzione, mi ha da sempre molto catturato, affascinato. La letteratura, se devo essere sincera, è quasi arrivata dopo per me, nel senso che forse sono stata più una divoratrice di film prima e sono diventata solo successivamente una lettrice vorace. E quindi è curioso che, in effetti, guardando magari più alla mia biografia, sembrerebbe più il contrario, ma questo arriva anche dal fatto che in quegli anni era abbastanza difficile, no, laurearsi in cinema, e nonostante i miei genitori fossero cinefili, preferivano il fatto che avessi assicurata una laurea in letteratura che non andare a fare università come il DAMS, eccetera. Però devo dire che la letteratura è qualcosa che mi fa molto riflettere e mi ha portato anche a guardare il cinema forse in una maniera differente, nel senso che in letteratura è anche ancora più evidente quanto la voce di un autore sia importante e quanto in realtà accanto alla storia c'è sempre come questa storia, no, ci viene raccontata, cioè la stessa storia può diventare in letteratura veramente dare vita romanzi totalmente differenti. E quindi credo che anche proprio, cioè, lo studio della letteratura, prima di poi arrivare a studiare il cinema, mi abbia così molto fatto riflettere su questo, sul senso della lingua, che poi, no, al cinema diventa il senso di determinate inquadrature, di creare un linguaggio cinematografico.
È molto interessante quello che ci hai appena detto e avrei davvero tantissime domande. Allora ti chiedo così a bruciapelo, un film che arriva da un libro che ti ha particolarmente coinvolta e convinta in questo passaggio, che non è sempre scontato, perché un conto è la parola scritta, un conto è riuscire a fondere immagini, musica, tagli appunto di inquadrature. Coinvolgere gli attori, insomma, è davvero un altro mondo il cinema, eppure si nutre della parola scritta. Ecco, se ci puoi magari raccontare un film che ti ha particolarmente presa e convinta in questo rapporto stretto tra pagina scritta e immagine.
Allora, ce ne sono tanti, non posso non citare perché è una mia grande passione, anche se l'esempio che è più classico non si può, che è il Gattopardo di Luchino Visconti, nel senso che io sono una grande appassionata di Luchino Visconti e trovo che tutto il suo lavoro sulla letteratura sia stato incredibile, e quello è proprio l'idea di essere forse uno dei pochi film che in qualche modo supera il romanzo da cui è stato tratto, ma lo supera perché ne condivide pienamente, no, lo spirito dell'autore e ne sa prendere in qualche modo il linguaggio, proprio perché è un linguaggio condiviso, un linguaggio di due autori che hanno fatto esperienza di un determinato momento dell'Italia attraverso quelle che sono, no, le memorie e i ricordi della loro infanzia. Ecco perché pochi sanno, no, che il mitico ballo, ad esempio, no, è stato veramente visto da Luchino Visconti perché il padre ha rimesso in scena negli anni 20 a Milano questo ballo pre-unione, e questo è estremamente, no, interessante quanto alcune immagini che diventano poi, dico, di emblematiche, e sembrano anche delle immagini, no, nate probabilmente in tutt'altra maniera, appartengono veramente al vissuto di alcuni autori. Però vi faccio anche invece un esempio più contemporaneo, perché da grande appassionata di Piccole donne, ho molto amato l'adattamento di Greta Gerwig del film, e l'ho molto amato perché è uno di quegli adattamenti che invece, al contrario, no, del Gattopardo, si pongono molto nell'oggi, cioè di che cosa voglia dire oggi riraccontare una storia che forse tutti conosciamo, di cui abbiamo già pienamente i riferimenti, e però riuscire, no, a farcela risognare, a farci rimmergere dentro a quell'universo, dando per scontato che è qualcosa di cui noi già facciamo parte. E questa l'ho trovato un'altra operazione estremamente interessante tra letteratura e cinema.
Hai condiviso con noi due esempi perfetti, grazie Daniela, davvero. Brevemente arriviamo al progetto dell'immagine e la parola prima, Spring Academy adesso, dunque coinvolgere giovani talenti, registi che non si sono ancora misurati con un palcoscenico, con una platea internazionale, coinvolgerli e metterli a confronto con dei maestri o con chi già è arrivato. Quest'anno c'erano Ramon e Silvan Zürcher, due talenti del cinema svizzero, che hanno incontrato questi giovani e hanno lavorato con loro sul concetto di caos e ordine. Ecco, cosa comporta questo allevare nuovi talenti per il futuro che Locarno si porta sulle spalle ormai da qualche anno e ti vede anche coprotagonista di questa impresa.
Con Locarno stiamo molto puntando su questo aspetto. Da qualche anno abbiamo proprio, no, un intero, diciamo, dipartimento che si occupa di questo, che è la Locarno Factory, che comprende tutto il progetto del Base Camp, comprende il progetto della Locarno Residency, in cui alcuni registi sviluppano l'opera prima, tutte la Filmmakers Academy, la Critics Academy, l'Industry Academy e la Spring Academy. Quindi sono tanti progetti diversi in cui noi accogliamo e accompagniamo dei giovani professionisti del cinema verso questo mondo che sappiamo è comunque complesso e spesso molto escludente, e quindi questo tipo di programmi proprio aiutano l'accessibilità. Per quanto riguarda la Spring Academy, è estremamente interessante, credo ogni anno, poter condividere una settimana insieme e creare sul territorio dei cortometraggi. Quest'anno, tra l'altro, ci sono state fornite due bellissime ville d'inizio secolo nel Locarnese, che sono stati gli scenari di diversi cortometraggi, perché, come no, forse chissà chi ha visto i film degli Zurker, sono sempre ambientati in degli appartamenti, in delle ville in cui si riuniscono delle famiglie, e quindi un po' era il nostro punto di partenza, quello di far lavorare questi ragazzi più sull'interazione degli attori in dei luoghi chiusi, e è fantastico poter vedere come in un tempo così rapido, anche grazie all'aiuto di questi mentor, i ragazzi creano qualcosa, perché sappiamo, a volte i film, no, prendono dei tempi, delle tempistiche di finanziamento, eccetera, lunghissime. Invece qui è tutta una sfida perché bisogna fare un film in una settimana, però c'è anche la grande libertà e la grande tranquillità dentro di sé di poterlo fare, perché il workshop è fatto in collaborazione con il CISA, e quindi ogni filmmaker internazionale ha accanto a sé una piccola crew di 5-6 persone che lo aiutano a realizzare il film. E l'altra cosa che è stata veramente una sorpresa, che abbiamo iniziato a fare soltanto da 3 edizioni, quella di aprire una call per attori, e stiamo scoprendo tantissimi bravissimi attori ticinesi che ogni anno si candidano e vengono così scelti da questi registi internazionali. Anche loro in un workshop che è veramente, no, tutta una corsa. Spesso si devono anche cimentare appunto con il recitare in francese, in tedesco, in inglese, ma credo che sia estremamente interessante e che dia, no, nuove prospettive anche per loro.
Sicuramente un'esperienza appagante. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che il frutto della Spring Academy verrà poi mostrato durante le giornate del Locarno Film Festival, appuntamento dunque dal 5 al 15 di agosto. Daniela Persico, siamo arrivati all'ultima domanda fatidica: qual è il film Coperta di Linus, quel titolo che guardi e riguardi nel corso degli anni?
Allora, è un film che d'abitudine era un film di Natale, e quindi quando si incappava il giorno prima di Natale guardando i canali si arrivava sempre lì, e che oggi purtroppo non c'è più perché abbiamo troppi canali, troppe reti, e quindi non si sa più dove trovarlo, ed è Il Mago di Oz, perché Il Mago di Oz è un film che fin da quando sono piccola mi ha sempre incantato, che ogni volta che l'ho, insomma, rivisto, ci ho letto e riscoperto tantissimo all'interno, perché mi sento sempre un po' Dorothy, aspetto sempre di trovare le scarpette rosse, e in fondo perché dentro tutti questi personaggi che con estrema fantasia, dal libro anche qui al film, sono stati portati in scena, ci vedo all'interno tante persone che forse sono intrappolate in ruoli che non desiderano e che la società un po' gli appone, e che forse grazie a questa strada di mattonelle d'oro potrebbero liberartene.
Indovina chi viene al cinema.
Il 4 aprile saranno 50 anni dall'uscita di Tutti gli uomini del presidente, che è uno dei film politici più importanti di sempre, uno dei più riusciti capitoli del cinema investigativo e probabilmente uno di quei film che più ha esaltato la professione del giornalista. Per chi non l'avesse mai visto, quella narrata nel film di Alan J. Pakula è la storia vera di Bob Woodward, Robert Redford, e Carl Bernstein, Dustin Hoffman, che si ritrovano ad indagare su un'apparente e innocua rapina avvenuta il 17 giugno del 1972 nella sede del Partito Democratico, nel complesso del Watergate a Washington.
Il premio del cinema svizzero è stato un po' il filo rosso di questa puntata e viene festeggiato degnamente anche in televisione con due proposte importanti. La prima riguarda Willy Herman, come vi ho detto, insignito del premio d'onore del cinema svizzero 2026. In suo onore, lunedì 30 marzo su RSI La 2 alle ore 22 sarà proposto uno dei suoi documentari più importanti e visivamente sorprendenti, Gotthard Schuh, una visione sensuale del mondo. Dopo due giorni, mercoledì 1 aprile, alle 20.35 su RSI La 2 sarà invece presentato il film vincitore del Quartz 2025, ovvero Reinas, della regista peruviano-ticinese Claudia Reinicke. Ultima segnalazione per la conclusione oggi di Manno Film Mondo, organizzata dall'ONG Acti Esperance. Alla Sala Aragonite la giornata è dedicata a resistenza civile e diritti umani e sarà possibile alle 17 assistere alla proiezione di All the Mountains Give, film documentario, e alle 21 del film di animazione Persepolis.
E celebriamo anche con la nostra citazione cinematografica i 50 anni di Tutti gli uomini del presidente, che tra i suoi protagonisti ha un personaggio diventato iconico, Gola Profonda, l'informatore che Woodward e Bernstein consultano quando la loro ricerca si blocca. Uno dei suoi suggerimenti è diventato anche parte del parlar comune, ed è questo. Seguite i soldi. Avete sempre fatto così. È la chiave di tutto.
Si chiude qui la nostra puntata di Indovina chi viene al cinema. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, appuntamento tra 7 giorni e come sempre, buon cinema!